Wiki Radio. Patrizia Giancotti racconta Marina Abramovic.
Marina Abramovic è l'artista serba che ha fatto della performance un fenomeno planetario. Possiamo far risalire la sua opera alla corrente artistica della body art che nasce negli Stati Uniti e in Europa intorno agli anni 60. Questi artisti mettevano al centro della loro creazione il corpo nudo, generalmente o molto spesso, il corpo dissacrato, profanato, il corpo autolesionato, ferito, come nel caso per esempio di Gina Pane, con la sua azione sentimentale quando si presentava in scena con un fascio di rose rosse dalle quali staccava le spine e se le conficcava sul corpo fino a diventare così rossa come questo fascio di rose. E così altro filone era quello di Vito Acconci, che di nuovo metteva il corpo come oggetto e soggetto della sua opera, in queste opere che si chiamavano ad esempio Open Book. Il corpo era questo libro aperto al quale si accedeva tramite la bocca, erano dei piccoli video in cui la telecamera veniva collocata quasi dentro la bocca dell'artista, e questa porta di entrata, che era appunto la bocca, era la porta di entrata di un nuovo territorio, che era un territorio alternativo a quello della letteratura per questi artisti. C'era poi un'altra performance che fece molto scalpore, che si chiamava Seed Bed, e cioè Letto dell'inseminazione, del 1972, sempre di Vito Acconci. In questa performance l'artista si masturbava sotto una piattaforma di legno e sopra c'era il pubblico che camminava. Insomma, queste manifestazioni artistiche, se vogliamo avere una chiave di lettura e di comprensione che le sdogani, diciamo, da fenomeni originali e in qualche modo personalistici o sadomasochistici, possiamo chiedere aiuto all'antropologia, che ci mostra come in moltissime società tradizionali l'uso del corpo venisse fatto proprio in questa direzione. E cioè, nei riti di passaggio, nelle iniziazioni, si operavano delle prove di coraggio che prevedevano proprio scarnificazioni, tagli e cose di questo tipo, utilizzate appunto nella body art. In realtà non sono altro che tentativi di superare la barriera corporea, cioè di oltrepassare i confini del corpo, cosa che vediamo molto diffusa anche tra i nostri adolescenti di tutto il mondo, con il piercing, il tatuaggio, le scarnificazioni. Questo è un bisogno in realtà tipico di tutta la società umana, quello appunto di superare i confini del proprio corpo, solo che nella nostra società non c'è più il luogo in cui fare confluire questi bisogni, e in qualche modo la body art si fece in quell'epoca territorio di queste sperimentazioni. Ed è in questo terreno che sorge e fiorisce anche l'arte di Marina Abramovic, un'esploratrice estrema di questi confini, i confini della fragilità psichica e corporea. Una donna che ha fatto della durata delle sue performance una cifra stilistica e che tiene alta la bandiera della body art, sulla quale si poteva leggere: il tuo corpo è un campo di battaglia.
For me it was very interesting to do something about the past, because we always relate to the...
Ero molto interessata al passato perché si parla sempre del comunismo, ma io volevo trovare una connessione con quello che era la cultura dei Balcani prima del comunismo, e per questo che mi sono rivolta a delle parti più remote del paese per trovare una connessione con quello che succede oggi, e ho cercato di farlo in un modo artistico.
Marina Abramovic ha scavato in profondità nei simboli della cultura balcanica e l'ha fatto anche su un tema delicato come quello della sessualità. La sua ricerca va oltre il lavoro dell'antropologo. La Abramovic ricrea con attori non professionisti rituali arcaici legati alla fertilizzazione della terra.
In the different ways, you know, sexual energy can be energy used for love.
Io ho fatto una mia nuova proposta. L'energia sessuale può essere usata per l'amore ma anche per la guerra, dipende da come la si manifesta. Oggi come oggi il sesso viene molto banalizzato e volgarizzato. Io ho voluto dargli invece un significato e una valenza più spirituale e profonda.
Gli effetti disastrosi del conflitto nei Balcani sono ancora tutti negli occhi di Marina Abramovic. L'Unione Europea ha interrotto la trattativa con il governo serbo-montenegrino perché non vengono consegnati i responsabili dei crimini di guerra. la Serbia rischia un nuovo isolamento.
But you know, Serbia and history have always, it was always turbulent destiny.
Se vediamo la storia della Serbia, il suo destino è sempre stato molto turbolento. Io considero la Serbia come un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, e sul ponte soffia sempre un vento molto forte. Quindi sì, esiste il rischio che la Serbia rimanga isolata, ma c'è anche la possibilità di un cambiamento. Dobbiamo considerare i Balcani come una regione instabile, proprio per la sua posizione politica e geografica.
Marina Abramović fa della sua biografia la materia prima delle sue opere, materia prima che poi si incarna nel suo corpo. Lei ha sempre tenuto un diario e quindi possiamo tranquillamente sapere dei particolari della sua infanzia, della sua adolescenza, che vengono centellinati nel corso di tutte le sue performance, anche in film, operazioni teatrali, come per esempio quella di Bob Wilson, no? Che si chiama Vita e morte di Marina Abramović, o anche Biography del 2004, e anche alcuni film dove insomma vengono ripercorse tutte le tappe fondamentali della sua adolescenza, della sua infanzia. Le frasi sono, come dire, dei piccoli esempi di quello che succedeva nella sua vita, ed erano, non so, delle cose tipo sogno di buttarmi dalla finestra, lite tra i genitori nel 1956, mia madre compra la lavatrice. Sembrano cose da niente, ma invece sono dei particolari fondamentali per capire, diciamo, la psicologia di questa donna. Nasce il 30 novembre del 1946 a Belgrado e i suoi genitori erano eroi della rivoluzione, erano partigiani e dopo divennero importanti dirigenti del Partito Comunista. Vive quindi sia da piccola che da adolescente in un clima militaresco, di disciplina ferrea, connotato da una forte mancanza d'amore. Ci dice che per esempio nel 1961 ha avuto la prima mestruazione, nel 62 la prima mostra di pittura e nel 63 la madre le dice: mia cara, i tuoi quadri hanno delle belle cornici. E capiamo che insomma la madre non apprezzava molto l'attività di questa ragazza. I genitori si separano, la madre si chiama Danica ed era di una ricca famiglia, e il padre, Vojo, di famiglia contadina, la lascia in un certo punto e si forma un'altra famiglia. Il padre ha insegnato a Marina un senso leggendario riguardo la propria vita e un coraggio enorme, però alla fine si rivelerà un traditore, perché appunto si andrà a fare un'altra famiglia altrove, abbandonando la propria e abbandonando soprattutto questa ragazza nelle mani di una madre invece molto dura e militaresca. La ragazza si rifugia allora a casa della nonna, che diventa un po' la sua educazione sentimentale. In questa cucina tradizionale impara le canzoni della tradizione e tantissime fiabe della tradizione appunto dell'ex Jugoslavia. E poi c'è la figura di un nonno molto importante, patriarca della Chiesa ortodossa, che rifiutò di unificare cattolici e ortodossi e morì per questo. Il medico personale del re, lo racconta Marina, preparò un veleno a base di diamanti frantumati e lo mise nel cibo di questo nonno, che morì e diventò anche santo poi dopo qualche anno. Insomma, all'incrocio di queste vite molto tumultuose sta questa ragazza che forma la sua educazione artistica e sentimentale. Si definirà un artista guerriero e cercherà per tutta la vita di colmare queste carenze affettive che racconta nella sua biografia. Cercava di placare addormentandosi con l'abbraccio della neve.
Una delle rappresentazioni più interessanti per me è stata quella che ho tenuto a Napoli presso la Galleria Studio Morre. Per 6 ore sono stata un oggetto, confinata in un solo spazio, e ciascuno poteva fare con me ciò che voleva. Sono stata lì dalle 8 della sera alle 2 del mattino. Su un tavolo c'erano 45 oggetti diversi, oggetti atti a produrre piacere o oggetti di aggressione. È stranissimo. La gente usa solo gli oggetti aggressivi. Forse perché ci trovavamo nell'Italia meridionale, non so. Certo è che la situazione prevedeva la donna come oggetto. Un problema in Italia, quello della donna oggetto. La gente cominciò a liberare energia negativa, ferendomi, bevendo il mio sangue e usando la violenza contro di me. Una volta passate le 6 ore, allorché non ero più un oggetto e cominciai a muovermi, desiderando di comunicare con la gente, tutti sono spariti nel giro di 3 o 4 minuti. Nessuno desiderava confortarmi e nessuno voleva vedere ciò che era successo. È stata un'esperienza utilissima. Avevo i capelli bianchi dopo. È stato tremendo, no?
Nel 1973 Marina Abramovic viene a Roma alla Mostra di Arte Contemporanea di Villa Borghese. Presenta un suo lavoro che si chiama Ritmo 10. Sono 20 coltelli che lei impugna e che usa per colpirsi nell'incavo delle dita con la mano poggiata su un piano. Naturalmente sbaglia e si colpisce ripetutamente ferendosi. Ma nel 1974 mette in piedi la più estrema delle sue performance. Vuole sdoganare questa body art dal voyeurismo e dal sadomasochismo di cui veniva continuamente tacciata e vuole dimostrare di fare sul serio. Decide di lavorare profondamente sulla paura, sulla propria paura e sulle pulsioni umane, andando a intrufolarsi nei meandri oscuri dell'animo dell'uomo. E così alla galleria napoletana che si chiama Studio Morra Gallery nel 1974 propone Ritmo Zero. 6 ore di performance. C'è un foglio che spiega che lei durante queste 6 ore starà completamente priva di volontà in balia del pubblico, che può fare su di lei quello che vuole. Se ne assume pienamente tutte le responsabilità. C'è un tavolo con 72 oggetti. Alcuni di questi provocano piacere, le piume, il miele, le rose. Alcuni dolore, coltelli, fruste, catene, lamette. E c'è anche uno strumento di morte diretta, una pistola con dei proiettili. La passività dell'artista sfocia ben presto in un sentimento di violenza strisciante e poi apertamente violento e il pubblico si tramuta in carnefice. Cominciano a tagliarle gli abiti con le lamette, a tagliarle la pelle, a succhiare il suo sangue, a conficcarle delle spine, a incatenarla e allo scadere della 6ª ora si presenta il gallerista per chiudere la sessione e a questo punto Marina comincia a muoversi. Il fatto che Marina ritornasse in se stessa e non fosse più un oggetto in balia del pubblico scatena il panico e il pubblico scappa dalla galleria a gambe levate. Marina, a partire da quel momento, avrà una grande macchia di capelli bianchi sulla testa per l'esperienza vissuta. Ma questa è solo una delle moltissime performance di Marina in questa direzione, no? Per esempio mangia una cipolla cruda davanti appunto alla telecamera, poi c'è il famoso Art Must Be Beautiful del 1975 nel quale si pettina furiosamente, selvaggiamente i capelli fino a rovinarsi e a ferirsi. Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. E poi si fa percorrere il corpo da 5 pitoni che non mangiano da 2 settimane, si frusta, si mette al centro di una grande stella di fuoco e poi sviene, un medico in sala la salva perché capisce che sta per morire soffocata, fino a una delle sue più importanti creazioni, quella della stella a 5 punte incisa sulla pancia. Questa performance finisce con lei sdraiata su una sorta di croce di blocchi di ghiaccio orizzontale. In particolare questo lavoro è stato presentato da Marina anche ad Amsterdam nel 1976. Fu qui che fece uno degli incontri più importanti della sua vita, l'incontro con Ulay, un artista tedesco con il quale ci fu immediatamente una fascinazione totale. Curò le sue ferite, ma soprattutto una serie di segni simbolici sottolinearono l'inevitabilità di questo incontro e l'importanza di questo incontro. Erano proprio 2 anime gemelle, spiegherà Marina. Erano nati lo stesso giorno, il 30 novembre, entrambi figli di militari. Lei, comunisti, con una falce martello sul suo passaporto. Lui, nazisti, con una svastica sul suo passaporto. E cominciarono a lavorare insieme e a creare una sorta di sogno molto difficile da realizzare, quello di unire appunto l'amore, la vita e l'arte insieme. Questo sogno culminò con spettacoli molto interessanti, ma anche con una esperienza di vita nomade. Vissero per 5 anni in un furgoncino Citroën girando per l'Europa insieme e occupandosi esclusivamente del loro amore e della loro arte.
Ulay. That's a long love story, you know.
We prepared this action about 3 months and
prepariamo questa azione da circa 3 mesi. e abbiamo fatto degli esercizi per raggiungere un ritmo sincrono che ci consenta di incontrarci nel punto che si trova al centro dello spazio. E secondo noi la dimensione più adatta dello spazio è di 25 metri ed il centro di incontro, il punto dove ci incontriamo, è di circa 3 metri. Cominciamo facendo questo, eseguendo questa azione. È molto strano. L'esercizio serve solo a sentire il ritmo, ma quando c'è la vera rappresentazione, allora per me è un'esperienza molto strana. All'inizio si va da una parte e si comincia a urtarci col corpo, da prima piano, poi sempre più forte. All'inizio avverto un certo dolore fisico, un dolore abbastanza forte. Poi la sensazione del ritmo prende il sopravvento. Mi sorprendono anche gli strani rumori che due corpi possono produrre. Anche il momento della corsa è un momento estremamente interessante. Corro e so che un'altra persona corre incontro a me e mi colpisce su tutto il corpo.
Con Ulay, Marina Abramovic inizia un periodo fecondo di creazioni artistiche che indaga proprio i conflitti dei rapporti di coppia. Loro sono così uniti che si parlano anche in sogno e decidono di lavorare proprio sul loro rapporto fusionale e di come si può armonizzare con la loro indipendenza. È proprio questo il punto su cui lavorano, no? Quello del equilibrio tra fusione e indipendenza. E cominciano con una serie di performance molto note, come per esempio Imponderabilia del 1977, presentata a Bologna alla Settimana Internazionale della Performance. Nudi sulla soglia, stanno molto vicini, il pubblico per accedere alla sala deve strusciarsi sui loro corpi. E poi cominciano una serie di scontri tra corpi nudi, impatti, che vogliono proprio sottolineare i problemi e le difficoltà che ci sono, le esperienze traumatiche dei rapporti di coppia. Schiaffi come quelli del 1978 che si danno ritmicamente seduti uno di fronte all'altro. E poi Breathing In, Breathing Out del 1977, dove uno respira l'aria dell'altro attraverso la sua bocca con le narici tappate, fino ad assumere solo anidride carbonica, una performance che dura 20 minuti che li fa svenire. Poi si legano per i capelli, gridano a uno di fronte all'altro per un tempo interminabile, fino ad un lavoro decisivo sulla pericolosità della coppia, si chiama Rest Energy del 1980. Stanno di fronte uno all'altro, i loro corpi sono inclinati e tesi perché tra loro c'è un arco teso, Ulay tiene la freccia in cocca puntata sul cuore di lei. La massima tensione psichica e fisica. Significa la coppia è un'arma manifesta, pronta a ferire mortalmente. E la freccia inevitabilmente scocca. Scocca con la conclusione epica di questo rapporto che dura 12 anni, di questo sogno realizzato di poter evolversi personalmente in un rapporto insieme al lavoro che si sta facendo insieme. E si conclude epicamente con un incontro che appunto avviene il 27 giugno del 1988. Questa performance era stata pensata da Ulay e Marina molti anni prima. Avevano chiesto al governo della Cina il permesso di poter fare una performance sulla muraglia cinese. Questa idea avvenne quando gli astronauti dissero che l'unica impresa umana visibile dallo spazio era appunto la muraglia cinese. Una muraglia che non era solo una struttura difensiva, bensì una struttura metafisica, la replica della Via Lattea, era anche il grande drago che tuffava la sua testa nel Mar Giallo, mentre la sua coda era nel deserto del Gobi. La loro idea era quella di percorrere da punti opposti la muraglia cinese per poi incontrarsi e a quel punto suggellare il sodalizio amoroso e anche lavorativo, artistico, con un matrimonio. Ma invece in quel punto loro si separarono per sempre. E infatti così accadde. Marina partì dal Mar Giallo, lei era simbolo femminile dell'acqua, parte dal mare, mentre appunto Ulay parte dal fuoco, principio maschile, dal deserto del Gobi. Si incontrano dopo 3 mesi di cammino e dopo aver percorso ognuno 2500 chilometri e si incontrano per separarsi per sempre.
This was the last of their relation works. And of course, the way the Great Wall walk ended was with their splitting up.
We very soon become this great art couple when everybody was projecting like a perfect image. In reality, he was not happy with his position. And somehow, the more better pieces we've been doing in the performance, the worse our relation will get in private. And later on, it's like his interest was different than my interest, and he was really kind of experiencing life, go for drinking, go for the drugs. And then he became unfaithful, which was very hard for me.
We were monogamous till a certain point when the tightness of that ideology started to unravel, started to disintegrate a little bit. Then she had at the same time a sexual adventure with somebody like I had. The same time. Except she did it with a friend of ours, I didn't. Wow. Shouldn't have said that.
It took us about 8 years of negotiations to get permission to walk the Chinese Wall. And during the negotiation, many times he had to take a trip to China, and she was a translator. And when we finished Chinese Wall, he told me that she was pregnant. And he asked me what I should do. I said, what you should do? You know, I leave and you do whatever you want. So they married.
It is like, you know, like it began. It ended like it began. It began like this and it ended like this. That's all.
After a split with Ulay, it was the most dramatic moment of my life. I remember writing in my diary, I was 40, I was fat, ugly, and unwanted. And I said, God, I lost men I love, and I lost my work because I was working together. It was nothing there, it was empty.
Dopo il 27 giugno, Marina è distrutta. Ci dice, ho 40 anni, sono brutta, grassa, rifiutata. Ci dice che il suo centro lo ha messo dentro di lui ed è questo stato il suo errore. Ma è un'artista guerriera, decide di risorgere con una volontà ferrea. Affronta un'ascesa inarrestabile che la porta alle vette dello Star System e a qualcosa che non era mai successo nell'ambito della performance internazionale. Arriva fino alle copertine patinate dei giornali di moda e delle riviste, ambiti così lontani dal suo esordio e da quel camioncino della Citroën nel quale vivevano per 5 anni. Ma comunque inizia questa ascesa che naturalmente parte dalla sua ricostruzione artistica e vince nel 1997 il Leone d'Oro a Venezia con Balkan Baroque, quella famosa installazione nella quale lei sta per un tempo interminabile a spazzolare le ossa delle carcasse di animali in un sottoscala buio come denuncia agli orrori della guerra nella ex Jugoslavia. A questo punto parte un grande rilancio della sua opera attraverso anche opere teatrali e cinematografiche. Lo stesso film Balkan Baroque è estremamente interessante proprio su tutto questo percorso, fino alla presentazione dei 7 pezzi facili alla Galleria Guggenheim di New York nel 2005. Tutto questo prepara al grande evento dell'ultima grande performance dell'artista realizzata al MoMA di New York, che gli dedica una retrospettiva nel 2010. Quindi lei preparerà una serie di giovani performer a rifare le sue grandi opere del passato, quelle che aveva realizzato anche in gran parte con Ulay, E poi soprattutto c'è una nuova installazione che si chiama The Artist is Present, ed è questo l'evento senza precedenti che crea veramente lo scompiglio al MoMA di New York, che non aveva mai avuto un'affluenza tale di pubblico. La gente dorme fuori dal museo, appena finisce il tour si rimette in fila, arrivano dall'Australia, si tatuano il numero di volte in cui sono riuscite a vedere l'artista, perché l'artista è presente come una matriarca, come una sacerdotessa vestita di bianco, di rosso, di nero, e li guarda veramente negli occhi, qui ed ora, come una roccia, come una presenza. Lei ci dice: quando si siedono di fronte a me, io non c'entro più niente. Sono il loro specchio, e questo specchio vede sofferenza, vede dolore e piange con loro. Un artista addirittura si inventa delle spillette con scritto sopra "Ho pianto con Marina Abramovic" e le distribuisce, perché la cifra è quella del dolore, è quella della condivisione. E insieme a tutti questi, a questa fiumana di persone che vogliono vedere l'artista, arriva anche un uomo semplice che comincia a guardare tutta la retrospettiva, a riconoscere questo van della Citroen dove ha vissuto con Marina per 5 anni, passa attraverso i 2 performer che rifanno nudi la soglia e finalmente arriva al cospetto di Marina. È Ulay, naturalmente. E quindi anche lui si siede di fronte a Marina. Marina, come sempre, chiude gli occhi quando l'interlocutore se ne va e li riapre su quello nuovo che si siede, e li apre questa volta su questo signore timido con qualche tic di imbarazzo, di estrema tenerezza. Un momento effettivamente molto toccante che hanno visto 8 milioni di persone, perché è stato caricato su internet e fa parte di questo celebre documentario che si chiama appunto The Artist is Present. Il percorso di Marina continua e arriva fino al metodo Abramovic, che finalmente prevede la partecipazione diretta del pubblico all'esperienza. Quello di Marina Abramovic adesso è un impero economico, apre anche una fondazione dove vuole insegnare le sue arti e vuole lasciare in qualche modo il testimone ai nuovi performer. Ma una riflessione è d'obbligo alla fine di questo ultimo lavoro che ha fatto, The Artist is Present, perché dopo una ricerca lunga quasi 50 anni che ha fatto in fondo sui limiti dell'uomo, quindi passando attraverso il dolore nella coppia, attraverso il superamento della barriera corporea, eccetera, arriva alla fine a quello che è il più semplice dei rapporti umani, no? Il guardare l'altro negli occhi. Ed è interessante e curioso come nell'epoca della grande comunicazione di massa ci sia questo interesse, questo scalpore enorme intorno ad una cosa così semplice. È vero che chi alza lo sguardo su di noi è Marina Abramovic, ma viene da pensare che quella dello sguardo, di questa qualità di sguardo, sia merce rara di questi tempi, e sicuramente rimane un invito, quello ad essere presenti e a guardare l'altro veramente negli occhi.
Il 27 giugno 1988, dopo 90 giorni di marcia, la performer Marina Abramovic incontra il suo compagno Ulay sulla muraglia cinese. Patrizia Giancotti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per ascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.